Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Educare con Calma. Oggi parliamo di limiti, un argomento che crea tantissima confusione perché nella versione di educazione tradizionale in cui predomina la gerarchia padre-figlio, quindi il genitore che insegna e il figlio che impara, i limiti sono tanti e sono visti come qualcosa che il genitore imposta e il figlio deve rispettare a tutti i costi. E vedremo anche tre maniere di impostare limiti in maniera sana e rispettosa, forse un po' più di tre, ma vedremo dopo. Ovviamente nel mio corso Educare a lungo termine ne parlo in maniera molto più dettagliata, c'è un intero modulo dedicato a libertà e limiti, perché è un argomento davvero molto importante e quando lo si capisce a fondo la genitorialità è molto più facile, ma spero in questo episodio di darvi un buon assaggio. Allora, prima di tutto specifico che quando parlo di limiti mi riferisco alle regole. Le regole che noi abbiamo in casa o nella nostra società e che vorremmo far rispettare. E vorrei che fosse chiarissimo che, a dispetto di quanti molti pensano, nella filosofia Montessori ci sono regole e i bambini non fanno ciò che vogliono. Questo è davvero un luogo comune e se vedete genitori che lasciano che i bambini facciano ciò che vogliono e si giustificano usando Montessori, è perché non conoscono Montessori. Ecco, l'ho detto. Non esiste libertà senza limiti. La famiglia è una piccola società e in qualsiasi società possiamo essere liberi solo se rispettiamo le regole della pacifica convivenza e del rispetto verso noi stessi, verso gli altri e verso l'ambiente. Educare alla pace significa educare al rispetto e nel rispetto. Rispetto significa anche ovviamente rispettare le regole della società in cui viviamo, che sia la casa, la scuola o il mondo fuori. I limiti sono necessari, ma il loro obiettivo non è reprimere, non è ordinare, non è proibire. L'obiettivo dei limiti nell'educazione è guidare, motivare, costruire. I limiti non possono spegnere interessi, non possono togliere l'essenza del bambino, non possono minare la sua autostima, perché altrimenti non costruiscono, ma distruggono. Quindi la prima cosa che vorrei dirvi oggi è questa. Diciamo davvero troppi no ai nostri figli e molti di questi no sono controproducenti. Da una parte noto davvero troppa paura e apprensione, che credo arrivi dal modo in cui molti di noi sono stati cresciuti, perché lo ricordo, tendiamo ad educare come siamo stati educati, è normalissimo. Credo che i genitori debbano cercare di trovare un modo per rilassarsi di più, soprattutto in Italia, permettetemi la generalizzazione questa volta, ma è una cosa che noto ogni volta che torno nel mio paese. Dall'altra parte noto che molti genitori hanno dei costrutti mentali troppo rigidi quando si tratta di regole e hanno una visione troppo bianca o nera di ciò che i figli possono e non possono fare. E anche questo arriva senza dubbio dall'educazione che abbiamo ricevuto. Pensiamo se diciamo no, quel no deve rimanere no. E infine noto spesso poca coerenza quando impostiamo i limiti e questo confonde moltissimo i bambini. Per esempio, puoi attraversare questa strada di campagna da solo, perché non ci sono macchine, ma in città pretendo che mi dai la mano. Questo è un limite poco coerente che un bambino piccolo difficilmente può capire e quindi rispettare. Un limite più sano e rispettoso in questo caso è, per esempio, mi aspetti prima di attraversare qualunque strada. Poi, se vuole, la strada il bambino la attraversa da solo, senza mano, anche in città. Imporre che ci dia la mano in questo caso è un limite non necessario, soprattutto quando il bambino si rifiuta categoricamente di darci la mano. Creiamo solo una lotta di potere, inutile. Se ci fermassimo di più a riflettere sulle regole che abbiamo in casa, sui no che diciamo, ci renderemmo conto che tanti non sono necessari, ma purtroppo spesso per far rispettare quei costrutti mentali e per far rispettare i nostri no, entriamo in lotta di potere perché sentiamo di dover riprendere i nostri figli per aver fatto qualcosa che magari in realtà non è sbagliata, ma infrange quella regola rigida, quel costrutto mentale rigido che ci siamo imposti noi nella nostra mente, ma che non abbiamo analizzato fino in fondo. Perché forse non ci siamo chiesti, è una buona regola? È una regola valida? Mio figlio ha un'alternativa per rispettare questa regola? Vi faccio un esempio, così capite meglio. Arrivo in cucina e vedo che Emily, di 2 anni, si è preparata una ciotola di yogurt con i cereali. La mia mente fa 2 più 2 e capisco immediatamente che per prendere i cereali ha dovuto salire sul bancone della cucina. Quindi reagisco guidata dalla paura, dal pensiero che avrebbe potuto farsi male, e sappiamo che quando siamo impauriti facciamo più fatica a controllare le nostre emozioni. Quindi d'istinto, invece di congratularmi con lei come dovrei fare perché è riuscita da sola a prendersi il suo yogurt e a prepararselo, ma vi immaginate che soddisfazione che è per lei, invece di essere felice perché trovare risorse e imparare a risolvere problemi è un'ottima qualità da avere nella vita, eccetera eccetera eccetera, insomma invece di una reazione positiva io mi arrabbio e magari le urlo pure: ti ho detto 1000 volte di non salire sul bancone, è possibile che non mi ascolti mai? Adesso nascondo i cereali così smetti di salire lì sopra. Ecco, questo non insegna nulla a nessuno. Io, genitore, che ho fatto un lungo percorso interiore, so che in quel momento, uno, non ha senso pensare a quello che sarebbe potuto succedere, perché non è successo. Due, non ha senso entrare in una lotta di potere, perché perdiamo tutti. E tre, ho uno strumento infallibile, la mia calma. E allora sapete cosa faccio? Faccio una pausa per riprendermi dallo shock, faccio un respiro profondissimo e offro un'alternativa per prevenire che la situazione si ripeta. Per esempio dico: vedo che sei riuscita da sola a prendere i cereali, sono buoni? Erano un po' in alto, che ne dici se li mettiamo in questo cassetto basso? Così è più facile. Vedete che cosa faccio? Rispondo con calma e cambio l'ambiente per poterle offrire un'alternativa al salire sul bancone della cucina, ma lasciarle comunque l'indipendenza di preparare la sua merenda. Perché scelgo di fare così? Perché non posso avere 2 metri, 2 misure. Non posso insegnare a Emily a essere indipendente e poi arrabbiarmi se pratica l'indipendenza che io stessa promuovo. Lei in quel momento sta praticando l'indipendenza, lo slancio verso l'indipendenza di un bambino piccolo è più forte di qualsiasi regola, soprattutto se il bambino vede come fattibile quello che vuole fare. Se io, genitore, ho una regola in casa che ostacola l'indipendenza di mia figlia, quel limite non costruisce, quel limite distrugge. E quindi io lo analizzo, mi chiedo come posso aggirare questa regola e modificare l'ambiente, è spesso un'ottima soluzione. E per modificare l'ambiente cerco di capire di che cosa ha bisogno il bambino e glielo offro. Ha bisogno di scalare perché è nel periodo sensitivo del movimento. Gli metto una spalliera in sala e soddisfo così il suo bisogno di scalare e usare il corpo. Dobbiamo ricordarci che quando i bambini ignorano i limiti o non li rispettano, non è perché vogliono sfidarci, che è una parola che io non apprezzo perché crea una mentalità di scontro invece che di confronto, ma è perché stanno cercando di praticare l'indipendenza e la loro volontà. Ostacolarli non ha senso se io voglio assecondare il loro percorso di sviluppo. Ha bisogno di praticare l'indipendenza preparandosi la merenda? Allora preparo l'ambiente in modo che non debba salire sul bancone della cucina per trovare ciò di cui ha bisogno. Per esempio, le sistemo un cassetto dedicato con le cose che le servono per prepararsi la merenda. Un grande problema è che spesso noi genitori abbiamo così tante restrizioni mentali che diciamo no in continuazione, spesso anche solo per abitudine, perché era quello che i nostri genitori dicevano a noi e facevano con noi. Invece dobbiamo costruire l'abitudine di analizzare i limiti che impostiamo e ridurre drasticamente la quantità di no che diciamo ai nostri figli. I bambini non possono rispettare tutti i limiti che impostiamo, perché allora non esisterebbero, sarebbero quasi dei soprammobili. Non toccare questo, non toccare quello, non fare così, non salire lì, non correre, non andare lì, non venire qui, non respirare. È un no continuo, mamma e papà, è un no continuo. E allora io, bambina di 2 anni, che voglio e devo e ho bisogno di praticare l'indipendenza, che cosa faccio? Inizio a testare un limite, perché fortunatamente sono curioso e la mia curiosità mi guida e penso: mia mamma mi ha detto di no, però a me sembra di poterlo fare, io ci provo lo stesso. E poi quando ci riesco, la mia mente cosa mi dice? Mi dice: ah, guarda, se mi ha detto di no e io l'ho fatto lo stesso e ci sono riuscito, allora magari ci provo anche con questo limite, con quest'altro limite. Un bambino che sfida il limite e spinge i confini della sua indipendenza non è cattivo, non è maleducato, non è che non ascolta. È un bambino che fa quello che il bambino deve fare, esplora e impara attraverso l'esperienza sensoriale. Se noi diciamo troppi no, non solo tarpiamo le ali dell'indipendenza e rischiamo di spegnere interessi e minare la sicurezza in sé, ma li confondiamo anche. Se diciamo no in continuazione, come fanno i bambini a sapere quali no sono davvero importanti? Come fanno i bambini a capire quali no devono davvero rispettare? Il non toccare il forno perché ti ustioni è importante come il non togliere i cuscini dal divano. Capite come li confondiamo? Ecco, è fondamentale che prendiamo l'abitudine di analizzare i limiti che impostiamo o che vogliamo impostare. E vi assicuro che meno limiti, meglio è. E soprattutto, quando un limite toglie indipendenza, se posso, lo evito. Vi prometto, e io non prometto a cuor leggero, che se impariamo a dire meno no, a riservare il no per quello che davvero, 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 davvero non possono fare, possiamo non solo evitare tantissime lotte di potere, ma anche promuovere l'indipendenza e guadagnarci molto più facilmente la fiducia dei nostri figli, perché la fiducia è a due corsie. Più io mi fido di loro, più loro mi ritornano quella fiducia. Quindi, per ultimo, vorrei darvi alcuni modi, alcuni spunti per impostare regole sane, rispettose e costruttive. Prima di tutto, avere poche regole. Anche se può sembrare controproducente, il modo migliore per far rispettare le regole è avere poche regole. E questo aiuta a dire meno no e a riflettere se davvero una regola ha senso di esistere. 2. Avere regole chiare. Se la regola è chiara, il bambino la capisce più facilmente. Per esempio, se dico possiamo colorare solo sulla carta, è più chiaro che dire non puoi colorare le mani, non puoi colorare i piedi, non puoi colorare le pareti, non puoi colorare il pavimento, eccetera, eccetera, eccetera. E di solito girare le frasi in positivo è più chiaro. Per chi vuole approfondire sul mio podcast, ho un episodio della mia rubrica Montessori in 5 minuti che si intitola proprio Girare le frasi in positivo. Vi invito ad ascoltarlo. 3. È importante avere regole ragionevoli. Se la regola è ragionevole, è più probabile che il bambino la rispetti. Per esempio, se dico che non può salire sul bancone della cucina, ma poi lascio ciò che gli serve per prepararsi la merenda in alto, negli scaffali in alto, non è ragionevole. Posso, per esempio, guardare la credenza alta con mio figlio o mia figlia, chiedere di che cosa ha bisogno e spostare quelle cose in basso. Inoltre, in questo modo è molto più probabile che la prossima volta mi chieda aiuto invece di provarci da solo o da sola, perché si ricorderà che la volta scorsa non l'ho sgridato e invece l'ho aiutato a trovare una soluzione. Poi, ovviamente, avere regole giuste. Quindi abbiamo poche regole, chiare, ragionevoli e giuste. Giusto significa che la regola è valida per tutti, che tutti in casa la rispettano. Non posso dire ai miei figli di non guardare la televisione se poi io passo ogni momento libero su Instagram a scorrere video e foto. Come dicevo prima, ci va coerenza. E poi ovviamente sempre offrire alternative costruttive. Per esempio, invece di dire non strappare quel libro, posso provare a chiedere, mi aiuti a strappare le erbacce in giardino? Perché in quel momento magari il nostro figlio ha bisogno, un bisogno fisiologico di strappare, allora perché non proporgli un'alternativa che praticamente fa la stessa azione? E invece di proibire, fai domande che li aiutino a ragionare, a trovare soluzioni. Per esempio, invece di dire, non toccare il vaso che lo rompi, possiamo provare con cosa credi che possa succedere se facciamo cadere il vaso? Oppure, come possiamo toccarlo senza rischiare di romperlo? E allora magari ci avviciniamo al vaso, andiamo lì insieme, gli facciamo vedere come toccarlo, magari semplicemente accarezzandolo. E così almeno togliamo la mente dall'idea ossessiva di voler toccare il vaso, che cresce, che diventa sempre più ossessiva man mano che noi gli diciamo non toccare il vaso. E poi, di fronte a situazioni che si ripetono nel quotidiano, invece di dire ciò che non possono fare, oppure ciò che devono fare, dobbiamo provare a giocare d'anticipo, praticare con loro come possono farlo. Nell'esempio di prima del dare la mano, invece di dire dammi la mano, possiamo provare a dire guarda, ti faccio vedere come camminiamo lì. Ora me lo fai vedere tu. E così in questo modo l'abbiamo anche trasformato in un gioco e siamo riusciti magari a coinvolgerlo e a far capire che in quel posto si cammina così e si cammina magari con la mano o magari senza mano, ma semplicemente si cammina lentamente. E lo abbiamo fatto senza lotte di potere. Wow! Questo è un tipo di educazione, vi assicuro, molto più efficace, molto più costruttiva, molto più produttiva e anche molto più facile. Spero quindi che questo episodio vi sia piaciuto. Io personalmente credo che gli esempi pratici come questi ultimi che vi ho dato siano veramente molto molto importanti e davvero aiutino tantissimo nel quotidiano ed è per questo che il mio corso Educare a lungo termine ne è assolutamente pieno. C'è un'unità intera su come rigirare le frasi per cercare appunto di coinvolgere i nostri bambini in quello che noi vogliamo fare o quello che possono e non possono fare senza però imporre, senza imporre. Quindi educare dall'accompagnamento invece che dalla superiorità. E basta, credo di aver toccato un pochino tutti i punti che volevo toccare, forse non nell'ordine in cui volevo toccarli, non con la chiarezza con cui volevo toccarli, ma spero veramente di avervi comunicato il messaggio più importante, ovvero che diciamo veramente troppi no ai nostri figli e se riusciamo a limitarli, se riusciamo ad analizzarli, a trovare delle alternative, ne gioviamo tutti, ne beneficiamo tutti. Vi ricordo anche, o vi dico se non lo sapete, che nel mio corso Educare a lungo termine c'è anche una chat diretta e privata con me che potete usare per dubbi e domande. A volte rispondo un po' a passo di bradipo, ma rispondo sempre. E con questo vi saluto, vi auguro una bellissima giornata, serata, notte, a seconda di dove siete nel mondo e vi ricordo che mi trovate ovviamente su latela.com e su Instagram e Facebook come La Tela di Carlotta blog. Al prossimo episodio di Educare con Calma. Ciao ciao.